Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, buongiorno, ben arrivati a Uomini e Profeti, sabato 21 dicembre 2019, sono le 9:29 minuti e 58 secondi, comincia questa puntata di Uomini e Profeti in cui affronteremo due questioni, intanto una più di attualità che è anche stata già variamente ripresa dentro Radio 3, ma la riprenderemo dal punto di vista di Uomini e Profeti, questa importantissima novità di Papa Francesco rispetto alla tremenda vicenda degli abusi sessuali, e poi riprenderemo un libro di cui ancora si è già parlato, ma lo riprendiamo dal modo appunto di Uomini e Profeti, il libro di Elena Löwenthal, 10, pubblicato da Einaudi, che è naturalmente un libro sui 10 comandamenti, ma come vedremo, come scopriremo parlando con Elena Löwenthal, che raggiungeremo dagli studi RAI di Torino, in realtà è anche un libro straordinario sul rapporto dell'ebraismo con il linguaggio, sulle 10 parole, cose, sono cose questi 10, sono anche parole, ma sono anche cose. Il primo ospite con cui parliamo del tema di questa decisiva innovazione di Papa Francesco è un giornalista dell'Avvenire, Paolo Lambruschi. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Lambruschi, allora, intanto partiamo, è stato detto, ma riassumiamo per i nostri ascoltatori, qual è la novità di questo gesto? Fra l'altro è anche curioso e forse avrà anche un senso che Papa Francesco abbia deciso di comunicare questa notizia proprio il giorno del suo compleanno, ma di che cosa si tratta propriamente?
Ma si tratta dell'abolizione del segreto pontificio, che era una clausola che può essere apposta, perché non è stato abolito in toto, su alcuni argomenti che la Chiesa ritiene delicati. Il Papa ha stabilito con questo documento, con questo rescritto allegato a una istituzione, anzi allegata a un rescritto della Segreteria di Stato, questo in termini burocratici, di abolire questo segreto per i casi relativi agli abusi sessuali sui minori e sugli adulti vulnerabili. Questo significa che in Vaticano, negli archivi vaticani, negli archivi delle diocesi non c'è più il segreto su questi documenti e quindi si apre una nuova stagione di collaborazione anche con le autorità civili che istituiscono i processi. Resta ovviamente tutelata la riservatezza dei protagonisti della vicenda, ma non c'è più l'impedimento, impedimenti che in questi anni hanno impedito.
Ecco, Lambruschi, il punto è questo, bisognava aspettare la fine del 2019 per una mossa come questa di piena collaborazione con l'autorità civile, cioè quanta resistenza ha dovuto incontrare questo Papa per arrivare a una mossa come questa?
Io credo che abbia dovuto incontrare molta resistenza, francamente, devo dire che ci sono stati anche dei tempi, ma non è decisivo il martedì del compleanno, è decisivo il 2019, dove c'è stato a febbraio un summit, un vertice in Vaticano, un incontro, un sinodo su questo tema, è seguito poi a maggio un motu proprio, cioè un documento papale dove ha messo al centro questa tematica e ha dato alla Chiesa tutte le istruzioni. La Chiesa italiana ha istituito rapidamente un servizio per la tutela dei minori che sta lavorando a livello nazionale, si sta diffondendo in tutte le diocesi, quindi sono dei cambi importanti. Poi vediamo anche la notizia di ieri che ha dato un po' conto anche di questa rivoluzione che sta avvenendo e poi il martedì con questa abolizione del segreto pontificio. Ci sono un po' di tempi da rispettare, ma se la domanda è si poteva fare prima, sì, si poteva e si doveva fare.
Ecco,
prima,
e perché non si c'è qualcuno, qualche autorità, qualche istituzione che vedeva con preoccupazione l'abolizione di questo segreto, qualche figura in particolare, oppure semplicemente è la macchina burocratica che come sempre difende se stessa?
La macchina burocratica difende se stessa, questo per definizione, ci sono stati anche ovviamente delle correnti all'interno della Chiesa, non tanto per intanto chi i pedofili che sono all'interno della Chiesa, perché tanti casi rivelano come purtroppo, perlomeno c'è una letteratura anche ampia su questo, come molto spesso con l'abito talare ci sono pedofili, non molto spesso, in alcuni casi, e ce ne sono poi anche in tante figure educative che troviamo purtroppo, però la pedofilia è un male che si annida in diverse branche, purtroppo anche nella Chiesa, questa è la definizione esatta. E poi c'è stata sicuramente anche una visione dell'autorità della Chiesa un po' distorta che questo Papa ha cambiato, per cui tutto quello che riguarda la Chiesa va comunque coperto dal segreto e le cose si aggiustano un po' all'interno, magari spostando la persona che è sospettato, che avrebbe commesso abusi da un'altra parte, nella speranza che questo non si ripeta. Questo è la rivoluzione, la portata della rivoluzione del Papa è questo. Il dato di ieri è questa notizia data da questo Monsignore John Joseph Kennedy, che è capo ufficio della sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede, dice: siamo sommersi, abbiamo avuto più di 1000 segnalazioni, dovrei clonare i miei 17 funzionari perché non ce la facciamo più. Quindi bene che si faccia trasparenza, male per chi è credente, perché vede che il male viene fuori, però è probabilmente un passaggio necessario che il Papa ha voluto fare.
Senta, facendo un passo indietro, un altro punto che è stato molto osservato, molto notato di questo cambiamento radicale, è che chiaramente al centro di questa iniziativa c'è prima di tutto la vittima degli abusi, prima di difendere l'autorevolezza dei prelati eventualmente coinvolti o la reputazione della Chiesa. Al centro ora c'è definitivamente e senza dubbio la tutela e l'aiuto dell'abusato, della vittima.
Sì, sì, no, questo l'ha detto chiaramente il Papa, anche ieri ha fatto un video messaggio con il segretario delle Nazioni Unite, ha parlato proprio dei bambini abusati, insomma, come un male da combattere. Al centro di questa sua decisione c'è il fatto che prima di tutto viene il bene della persona, il bene del bambino, della persona vulnerabile. C'è anche l'estensione della definizione di bambino, che si adegua a quella internazionale, per cui si arriva fino a 18 anni. Questo vale soprattutto, questa è una nota anche molto importante, per la persona che viene trovata a detenere materiale pedopornografico. Non può più dire però non si tratta di persone che avevano più di 14 anni, non importa, è sempre un abuso anche questo, e soprattutto un sacerdote di queste cose proprio non se ne deve occupare. Quindi mi pare che venga fatta grande chiarezza e si mette al centro il bene del bambino, dei bambini, delle persone più deboli.
Cioè, da questo punto tutti i critici che ancora sottolineavano una qualche forma di non totale partecipazione dell'autorità ecclesiastica a queste indagini, in qualche forma di reticenza, non hanno più pretesti, anche se forse tardivamente, ma questa mossa è stata fatta. Le chiedo due cose: intanto, all'interno del mondo della Chiesa, come è stata accolta questa novità? Appunto, con favore, con un sospiro di sollievo, era tempo? Oppure ancora ci sono delle frange che vedono in una mossa del genere un segno di debolezza, una forma di rinuncia in qualche modo al primato della Chiesa?
Ma dal punto di vista della risposta concreta, direi che è stata accolta con sollievo. Dicevo prima, per esempio, nella Chiesa italiana stanno nascendo nelle diocesi questi servizi per la tutela dei minori, che devono poi rispondere concretamente alle segnalazioni di casi di abusi. Viene fatta formazione, vengono istituite le commissioni, quindi è stato fatto un grande lavoro, anche se ovviamente non se ne parla molto, ma si sta facendo. Poi ovviamente non è che c'è un partito contrario o favorevole, ci sarà chi non è favorevole, tra cui quelli che appunto hanno coperto fino adesso, però adesso è il momento della verità. Quindi questo Papa ha fatto sicuramente una mossa straordinaria. Ripeto, la cosa importante è aver messo al centro il bene di questi bambini, dei bambini. Quindi ha ribadito una cosa che può sembrare ovvia, ma evidentemente ovvia non è.
È stata invece la ricezione da tutti quei movimenti un po' in tutto il mondo, che vedono, hanno visto a lungo nella Chiesa Cattolica un'organizzazione che non aveva fatto veramente i conti con questa piaga, le reazioni quali sono state?
Ma al momento non se ne registrano, io credo che ci sia, perlomeno non me ne sono pervenute, penso che ci sia atteso ovviamente. Adesso abbiamo visto una decisione del Papa e vediamo che cosa fa seguito. Credo che appunto bisognerà vedere poi nei casi concreti che cosa poi succede, anche perché appunto le resistenze, come diceva lei, poi si annidano nella burocrazia, nell'applicazione, quindi bisognerà poi vedere come viene applicata questa decisione. Le premesse sono buone, ma insomma vediamo i fatti, credo che stiamo un po' aspettando questo.
Senta, tornando proprio al senso complessivo del pontificato di Papa Francesco, sicuramente questa decisione era lì pronta da tempo, ma ha dovuto aspettare degli anni per arrivarla anche a promulgare in questa forma così esplicita. Continua, mi sembra, in generale il lavoro che sta facendo questo Papa per, come possiamo dire, per mettere un po' allineare le sensibilità interne al mondo cattolico rispetto a quello del mondo esterno. Da questo punto di vista le chiedevo prima quanto incontro, quanta approvazione abbia all'interno delle gerarchie, almeno pari a quello che sembra trovare all'esterno delle gerarchie ecclesiastiche di Papa Francesco.
Ma il lavoro suo è straordinario, perché io parte da una visione diversa rispetto a quella della Chiesa eurocentrica, o che ha sempre messo il mondo occidentale al centro. Lui ha detto le prime parole: io vengo dalla fine del mondo, dopo aver augurato la buonasera all'umanità. Per cui questa è una rivoluzione forte. Lui parte dalla sofferenza delle persone, parte dalle tante sofferenze delle persone e le mette al centro del messaggio evangelico. Questo suona un po' come un ammonimento a chi magari si è perso negli anni dietro le regole, dietro l'applicazione di tanti criteri scritti, senza poi aprire le comunità. Lui parla sempre di chiesa in uscita, ce ne sono tante dimostrazioni, per cui da una parte si vede a livello di base e a livello di persone impegnate sia nei problemi sociali, sia in tanti aspetti della difesa della vita e della lotta alla sofferenza, un grande appoggio da parte di questo Papa. Da parte di altri c'è magari una resistenza, diciamo che più che allinearsi al mondo, direi allinearsi al mondo che soffre. Non è che il mondo occidentale che pensa e che ritiene comunque di avere sempre ragione o sia poi così allineato con la sofferenza. Cioè, direi che è un disagio trasversale il messaggio del Papa, perché ti mette davanti il Vangelo che, come sappiamo, ha una certa età e mette sempre a disagio le persone con le quali ci si confronta, col messaggio con il quale ci si confronta.
Senta, quelle immagini, no, che lei ricordava, quell'esordio, mm-hmm, vengono dalla fine del mondo, ha anche un senso però più tragico. È difficile, qualcuno anche l'ha notato, commentando questa mossa di Papa Francesco, ricordare quello che fece proprio negli ultimi tempi del regime sovietico. Gorbaciov, si ricorda, la glasnost, finalmente arriva la trasparenza, però arrivò troppo tardi quella trasparenza, quel sistema non poteva più stare insieme, più in piedi. Arriva alla fine dei tempi, dalla fine del mondo, nel senso che arriva da una parte del mondo poco considerata, appunto da chi vede il mondo tutto come eurocentrismo e pensato dalle categorie del mondo occidentale, oppure quel messaggio del Papa dice: guardate, io vengo alla fine di un certo modo di intendere il mondo.
Io credo che sia alla fine di un certo modo di intendere il mondo, perché il futuro della Chiesa è in quel mondo, i dati lo dicono chiaramente, in Africa, in America Latina, in Asia. Il cristianesimo, il cattolicesimo sta crescendo, nonostante il Papa sia il primo a dire di non fare proselitismo, quindi lui è anche attento e sensibile alla sofferenza dei cattolici che stanno lì, quindi, e sono tanti. Poi dopo c'è il tema della conversione, questo sì, questo non so se riuscirà ad affrontarlo questo pontificato, sarà il tema del prossimo pontificato, il tema della evangelizzazione, della missione dell'Europa, del mondo occidentale, degli Stati Uniti, che si sono laicizzati, secolarizzati, come si dice in termini ecclesiastico, e hanno scordato il Vangelo, questo a livello trasversale, non solo dentro la Chiesa Cattolica. Purtroppo a volte, visto che ci sono quelli che contestano la legittimità di questo Papa, direi i cosiddetti tradizionalisti, direi che bisognerebbe rivedere i fondamentali anche all'interno della Chiesa.
Questo è appunto la posta in gioco è questo. E poi l'ultima questione che le poniamo, non direttamente ovviamente collegata a questa, però non si può negare che c'è anche un collegamento. Qui si tratta anche di cominciare a pensare sulla natura esclusivamente maschile del mondo ecclesiastico, perché forse c'è anche questo tema sotterraneamente dietro questa decisione, Lambruschi.
Direi che questo è un tema che, anche questo è un tema che va affrontato, ma insomma questo Papa ci ha abituati a grandi sorprese, però credo che la cosa principale adesso sia quella di rivedere anche il significato della presenza dei sacerdoti, che sono tremendamente pochi. Non so se il sacerdozio femminile così è la soluzione immediata, se la Chiesa è pronta a questo. È un cammino che probabilmente va fatto in alcuni aspetti, va cresciuto il ruolo delle donne all'interno della Chiesa, si regge molto spesso, tante comunità si reggono sull'opera delle suore, questo è indubitabile, delle religiose, però ecco, io prima vedrei un modo diverso di intendere i sacerdoti, un ruolo più ampio dei laici. Abbiamo tanti diaconi anche qui nel mondo occidentale, probabilmente adesso non è compito mio dirlo, ma lo dico da libero pensatore, andrebbe ripensato questo. Poi si pone anche il tema della presenza delle donne, ma ripeto, probabilmente è un tema futuro, non è un tema presente.
Intanto registriamo questa abolizione del segreto pontificio sui casi di abuso sui minori, violenza sessuale e pedopornografia commessi dai chierici. Paolo Lambruschi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buon Natale, cominciamo a farci gli auguri. Questa è l'ultima puntata di Uomini e Profeti prima delle feste del Natale. Grazie a Paolo Lambruschi, giornalista dell'Avvenire. E ora cominciamo anche invece il contraccam. Ecco, ascoltiamo, sta partendo sullo sfondo, è Wolfgang Amadeus Mozart, Davide Penitente, su testi di Saverio Mattei. Il coro: Se vuoi puniscimi. Eh sì, erano le parole, la musica che serviva per commentare queste notizie di cui abbiamo appena, con cui abbiamo aperto questa puntata di Uomini e Profeti. Mozart, Davide Penitenti e la Südfunk Chor Stuttgart, la Radio Sinfonica Orchestra di Stuttgart diretta da Sir Neville Mariner. Ora andiamo negli studi Rai di Torino e salutiamo Elena Löwenthal. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno e buon sabato a tutti.
Buon sabato anche a lei, grazie per essere con noi. Siamo con lei per parlare del suo libro 10, pubblicato da Einaudi. 10, beh, è difficile non pensare subito ai 10 comandamenti. Però dicevo, introducendo questa nostra conversazione, in realtà è un libro moltissimo sul linguaggio. Allora, una cosa che si scopre, almeno per chi non è addentro alla lingua ebraica, è che i 10 comandamenti in realtà sarebbero anche 10 cose, parole cose. Partiamo da questo elemento, queste cose che sono parole, queste parole che sono cose. Löwenthal.
Certamente in ebraico esiste questa compresenza di significato in una radice. L'ebraico è una lingua antica, quasi primitiva, con una struttura molto particolare che poi è quella delle lingue semitiche, solo che essendo l'ebraico così scarno e proprio primitivo, questa struttura, questa ossatura della lingua è ancora presente più che in altre lingue semitiche, per cui l'ebraico è formato da delle radici che si chiamano proprio così, che sono radici di significato, ma anche hanno anche una sostanza veramente materiale quasi. E la radice da cui viene la parola cosa è la stessa da cui viene la parola parola, e cioè davar. Davar significa parola e cosa. Nel titolo dei comandamenti è ancora qualcosa di particolare, perché questa radice è declinata con un plurale femminile, quindi i comandamenti in ebraico sono le dieci voci, ecco, qualcosa di questo genere. Si traduce normalmente con comandamenti o con pronunciamenti, ma è qualcosa di diverso in realtà, qualcosa di più vasto.
Anche più mondano, no? Forse, più semplice per certi aspetti.
Più semplice, certamente non porta nel nome, nel titolo, non porta diciamo, il senso del comando, dell'imperativo, che invece...
Non so se è blasfemo il paragone che mi viene in mente, ma lei l'ha detto in modo anche con un tono dolce di voce. Quando uno esce per fare la spesa, talvolta si segna su un foglietto le cose che deve comprare. Ora, non voglio essere appunto blasfemo, però è qualcosa anche del genere, oppure c'è più, appunto, se togliamo comandamenti diventa una cosa anche molto più vicina alla nostra quotidianità.
Lo è certamente più vicina alla nostra quotidianità, perché è un testo breve, anzi sono due, perché poi torneremo su questa ambiguità dei comandamenti, in cui non ci sono solo degli imperativi, ma ci sono anche degli imperativi. È qualcosa, il testo dei comandamenti è qualcosa di molto diverso da quello che sembra, almeno a me è parso così in questa velleitaria esplorazione che ho fatto del testo, partendo dalla mia vocazione di traduttrice. Quindi io mi sono avvicinata al testo, anzi ai due testi dei comandamenti, con il gusto, la voglia, il desiderio di tradurli.
Se c'è un lavoro che ha a che fare con il linguaggio, con l'interpretazione, naturalmente quello dell'interprete, Elena Löwenthal. Però appunto, no, torniamo per un momento a questa vicinanza fra cosa e parola. Non so se è la stessa, ma appunto in latino res, in realtà, no? Quando si va a vedere l'origine di quella parola, res è un termine sostanzialmente che ha un ambito anche giuridico. La res è la cosa di cui si discute, è la cosa di cui si discute ad esempio in un tribunale, e quindi ancora in quel caso c'è il rapporto con la cosa e insieme anche la discussione. Era molto bello questo rapporto fra cosa parola, perché se il comandamento dice fai così e basta, cosa parola vuol dire anche, beh, mettiamoci un po' intorno, che cosa vuol dire questa cosa parola? È come se ci fosse già automaticamente un rimando ad un lavoro interpretativo intorno a quel comandamento, fra virgolette. Elena Löwenthal.
Certo, e secondo me tutto torna e si lega a un prima, che è il prima in assoluto, cioè la creazione. Io in realtà questa divagazione sui 10 comandamenti parte dall'inizio, perché è lì che è la chiave di questa commistione, di questa intelaiatura che c'è fra la sostanza, fra la materia e la parola. Non dimentichiamo che Dio crea il mondo dicendolo,
Questo era questo il punto, no?
Crea il mondo.
Meno l'essere umano, lei nota.
Qui la storia si fa avvincente, ma soprattutto tremendamente commovente, almeno secondo me. Perché che cosa succede al principio? Al principio il Signore crea il mondo. Lasciamo per un attimo da parte la questione irrisolta se dal nulla o da un qualcosa che in realtà il racconto della Genesi sembra adombrare, una sorta di caos che veniva prima del mondo. Ebbene, Dio fa un'opera di ordine, di separazione, di stabilire dei confini, crea le acque di sopra e le acque di sotto, prima ancora separa la luce dalla tenebra e quindi il giorno dalla notte, mette un poco di ordine nell'assetto universale e dopodiché scendiamo.
E tutto questo, ribadiamo, lo fa parlando.
Lo fa dicendolo, e Dio disse e le cose vengono al mondo. E vengono al mondo o in forma duale, perché in ebraico il cielo, il mare sono parole duali. L'acqua è duale perché è l'acqua di sotto e l'acqua di sopra, oppure lo fa a un collettivo plurale, perché quando scendiamo nella sostanza del creato, crea gli animali della terra e dell'acqua e le piante in forma di collettivi indistinti. Il tutto si fa attraverso la parola, con Dio che dice le cose e le cose sono.
Dio dice o Dio è la parola?
Dio dice la parola, Dio disse e le cose sono. Dio non è parola, perché la parola è la sua, è lo strumento con cui lavora il mondo. C'è una creatura che ha qualcosa, anzi ha più cose profondamente differenti dal resto del creato. La prima è che la creazione dell'uomo è narrata due volte nel corso del primo e del secondo capitolo della Genesi. La prima creazione è una creazione lapidaria. Dio fa l'uomo, maschio e femmina, e gli impone di dominare le creature. È una creazione bifronte, senza narrazione, diciamo così. Ma la cosa curiosa è che questa creazione dell'uomo si ripete in forma molto diversa, nella forma e nella sostanza, al capitolo successivo, quando Dio crea l'uomo con la polvere della terra e il soffio del suo fiato. E in questo senso già è anomala questa duplice creazione, ma è anomala anche perché in entrambi i casi l'uomo viene creato per una necessità. Una necessità opposta, perché se la prima volta l'uomo è creato per dominare, così dice il testo ebraico, nella seconda è creato per servire la terra. Sono due vocazioni opposte che però in fondo racchiudono la nostra, diciamo, la nostra identità
una centripeta e una centrifuga.
Esatto, ma anche il nostro modo di porci dentro il mondo. Da una parte sentiamo di comandarlo, dall'altra ci sentiamo forse più fragili di tutte le altre creature. Ma la cosa più eclatante di questa seconda creazione dell'uomo, che forse è quella in cui tutti noi ci riconosciamo, è che...
È ottimista, è molto ottimista.
Sì, forse sono quasi illusa, diciamo così.
Diciamo, tutta la faccenda dell'antropocene vuol dire che invece tutti quanti ci atteniamo alla prima definizione, l'umano che domina il mondo.
L'umano che domina, ma è anche l'umano che ha qualche cosa di particolare in questa seconda creazione, perché non è fatto con la parola. L'uomo è l'unica creatura che non è parola, ma ha la parola, perché subito dopo averlo fatto con materia di seconda mano, l'uomo è fatto con prodotti di scarto, perché cose che già c'erano al mondo, è l'unico che è creato con la materia. Quindi teoricamente è la creatura più bassa, più terrena che si possa immaginare, proprio perché è fatto di terra e di aria. Eppure è colui che viene subito incaricato di servire la terra, prima ancora che lavorandola e sudando, dando i nomi alle cose. L'uomo è subito incaricato di questa vocazione, di questo compito difficile, che è quello di chiamare le cose con il loro nome. Quindi l'uomo non è parola, perché non è fatto con la parola, ma ha la parola. E poi naturalmente, oltre all'uomo, c'è la donna, e anche qui la donna viene dalla materia, è creata non per servire l'uomo, ma per stargli di fronte, perché lui abbia della
compagnia.
Questo
lei lo sottolinea più volte nel libro, dice, perché altrimenti questo essere singolare deve avere un altro da sé con cui confrontarsi. Quindi fin dall'inizio, ammesso che abbia senso una lettura, diciamo, contemporanea di questi passi, però fin dall'inizio l'umano maschile non può non avere di fronte a sé un umano non maschile, un umano femminile in questo caso, ma come l'umano femminile deve avere di fronte a sé un umano maschile, altrimenti i due non saprebbero chi sono, no? Non potrebbero sapere chi sono.
Esatto, in questa versione della creazione, perché prima hai detto al capitolo 1 è semplicemente detto maschio e femmina li creò. Qui sono un uomo e una donna, e Adamo sente l'esigenza di avere qualcuno, come dice il testo ebraico, di fronte, e nascono e vengono al mondo guardandosi in faccia. Poi magari si prendono per mano e incominciano il cammino, quel cammino che li porterà ben
cominciano
presto a commettere un errore, ma un errore necessario. Però è un cammino che comincia insieme, parte dal singolare, diventa un duale, e quindi sia l'uomo sia la donna sono creati per una mancanza, da prima la mancanza di qualcuno che lavorasse o servisse il mondo, dall'altra la mancanza di qualcuno per l'altro. Quindi vengono al mondo con una vocazione specifica, che è quella di colmare un vuoto, mettiamola così. Poi la storia naturalmente continua.
Intanto allora no, questo momento lieto, originario, lo commentiamo anche ancora una volta con la musica, Hanukkah Dance, Felice Hanukkah, nella versione arrangiata dal gruppo statunitense dei Klaxmatics, il gruppo ebreo newyorkese appunto che ha rilanciato le canzoni ebraiche di Boogie Guthrie. Thank you.
tiptoe, happy Hanukkah round you go, my little Julian on your toes, happy Alice, and around and around you go, clap your hands, happy Hanukkah, clap, clap hands, my little Shay Shay on your toes, baby Diego, and around and around you go, jump real high, happy Hanukkah, jump, jump high, my little Gabriel on your toes, Anna Bettina, and around and around you go, run real fast, happy Hanukkah, run, 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 my little Louie on your toes, happy Hanukkah, and around.
Hanukkah Dance, sono il gruppo dei Klaxmatics, quello che ascoltiamo qui a Uomini e Profeti. Elena Leventhal, il suo libro 10 è un libro che sembra abbia un obiettivo, guardate, questi 10 sì, vanno ascoltati, intanto vanno ascoltati, no? Vanno ascoltati, quando uno ascolta qualche cosa magari c'è del rumore, oppure ascolta male, forse è disattento, oppure non vuole ascoltare, ne dà un'idea molto... molto terrena, cioè qualcosa che dobbiamo fare con questi 10 o chi li vuole seguire, e gli toglie l'elemento appunto apodittico, il comandamento. È una legge molto, molto umana quella che lei ci racconta in questo suo libro, Elena Leventhal.
Sì, questa mia esplorazione essenzialmente come traduttrice del testo dei comandamenti, anzi dei due testi dei comandamenti che compaiono due volte nella Bibbia, mi ha svelato qualcosa di che io ho personalmente trovato strabiliante, proprio perché questo che è il testo più ieratico e assertivo di tutta la tradizione occidentale e non solo occidentale, cioè sono i comandamenti, le parole che Dio impone all'uomo, ebbene sono invece un testo da sciogliere, da dipanare, ricco di chiaroscuri, di ambiguità, ma ambiguità non in senso negativo, del fatto che vanno interpretati e sciolti nel loro significato, e come direbbe la tradizione ebraica non bisogna cercare il senso soltanto nelle frasi, nelle parole, nelle lettere e nei pezzi delle lettere, ma anche e soprattutto in quegli spazi bianchi che stanno sulla pagina, fra una lettera e l'altra, fra una riga e l'altra di testo, che sono la vera miniera, il vero luogo dove andare a cercare la molteplicità, quella molteplicità di significati che qualunque testo porta con sé. Più che mai il testo della rivelazione, cioè Dio dà i comandamenti e tutta la Torah dal Sinai, ma la dà non per essere letta e ascoltata così com'è, lo dà perché, come dice la tradizione, la rivelazione è come un martello che batte sopra la roccia e produce infiniti schegge di luce e di materia. Questo è il senso della tradizione ebraica, che più che mai ho trovato si può svolgere, dipanare dentro questo testo apparentemente così semplice, ma nella realtà così carico di non detto. Ecco, è un testo.
No, qui dietro mi sembra di capire, lei non ce lo dice esplicitamente, è proprio una riflessione intorno a questo testo, però c'è anche una riflessione su che cosa sia il linguaggio, no? Pensi questo modo veramente miserrimo di considerare il linguaggio come un mezzo di comunicazione. E quel ci sta dicendo, il linguaggio, guardate, è veramente qualcos'altro, perché la parola, ogni parola innesca un movimento di lettura, di comprensione e quindi anche di incomprensione o di equivoco, ma non è un equivoco contingente, casuale. Nella parola stessa è contenuta la possibilità del suo fraintendimento. In questo senso tutta la infinita tradizione di commenti, di commenti, di commenti e così via, è proprio il fatto stesso. In fondo potremmo dire quel 10 è solo l'inizio, è la pagina che dà inizio a tutto il movimento, ma senza tutto il movimento non ci sarebbero nemmeno quei 10.
No, certamente. Pensiamo che per la versione ebraica dei comandamenti, il primo di questi 10 comandamenti, a ben guardare, non è un ordine, perché il decalogo nella tradizione ebraica comincia con "Io sono il Signore Dio tuo che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù". Questa è inequivocabilmente non un ordine, è una dichiarazione. I comandamenti iniziano,
anzi fa quasi tenerezza, guarda, ci sono anche io qui,
ci sono anche io, iniziano con un pronome personale, un pronome personale che in ebraico suona Anochi, che è la prima persona nella sua forma enfatica: io sono il Signore tuo Dio. Perché cominciano con questo pronome personale, che inizia con la prima lettera dell'alfabeto ebraico, cioè la Aleph? La tradizione ebraica dice che in realtà la Bibbia comincia qui, perché qui c'è la prima lettera dell'alfabeto, mentre la Genesi comincia con la Bet di Bereshit, quindi anche questo è un gioco, diciamo, di parole, ma anche di sostanza. Io credo che cominci con questo pronome personale perché in un sottile, ma anche profondissimo, direi abissale, gioco di rimandi, questo io con cui Dio si dichiara è la voce, anzi l'eco, di un altro io, o meglio della prima volta in cui l'io viene al mondo. E quella prima volta ci riporta indietro, laggiù al nostro Adamo nuovo di zecca, che a un certo punto si guarda intorno, vede questo mondo e intanto sente quello che è veramente il primo comandamento, che gli dice: puoi fare e mangiare di tutto, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non toccarlo, perché non mangiarlo, perché se lo tocchi morirai.
Quindi il desiderio nasce da un divieto.
Il desiderio nasce da una mancanza e soprattutto da una curiosità che, per farvela breve, porta la giovane, nel vero senso della parola, coppia, ad assaggiare quel frutto. Ora, che cosa succede quando Adamo ed Eva assaggiano quel frutto? Succede per prima cosa che la parola di Dio viene smentita, perché non muoiono. Se il comando negativo di Dio era "non toccatelo neanche, perché se toccate morirete", allora o Dio sbaglia perché Adamo ed Eva restano vivi, o quell'imperativo che in ebraico suona mut tamut, morire morirai, ha un significato diverso. Non vuol dire cadrai stecchito, ma vuole probabilmente dire avrai la cognizione della morte, cioè saprai che morirai. Non gli altri, perché gli animali conoscono la morte altrui, ma non hanno la cognizione della propria. Ora, questo è quello che dà quel frutto, la cognizione della morte, il sapere di essere fragili, deperibili. Ecco, ed è quello che significa il fatto che appena assaggiano quel frutto, Adamo ed Eva si vergognano, come è detto normalmente.
Beh, certo, se scoprono di esserci, scoprono anche di essere nudi e tutta la faccenda continua. Io la voglio portare però di nuovo su un punto precedente, su questo tema del linguaggio e dell'interpretazione, perché c'è un'altra faccenda che è collegata a questo, molto attuale, e sia nel mondo ebraico, ma non solo nel mondo ebraico, quelli invece che pensano che questi testi sacri abbiano un solo senso, un senso fondamentale, i fondamentalisti, stiamo parlando di loro, e quando uno si costa da quello che loro presumono essere il senso fondamentale, allora si è nell'eresia e ci sono le battaglie. Mi sembra di capire che lei dice: guardate, questa faccenda del il senso fondamentale non è soltanto che è difficile da trovare, proprio non si dà, non c'è quel senso fondamentale.
Sì, certamente. Ecco, tornando al nostro Adamo, e per farla molto breve, è lui che usa per la prima volta il pronome personale io, nel momento in cui Dio lo scopre nascosto in un albero. Questo per tornare a questa simmetria fra un io, che è l'io umano che si scopre nella fragilità, e l'io divino che deve dire se stesso prima di dare i comandamenti. Per quanto riguarda il senso, c'è un adagio antico rabbinico che dice: tutto è nella Torah, voltala e rivoltala. La Torah, o meglio, il testo sacro, la rivelazione, sono tutto fuorché un testo drastico, univoco. È un testo carico di complessità, di contraddizioni, persino di refusi, di errori. Cioè, chi si avvicina al testo ebraico della Bibbia non può non riscontrare una quantità di ripetizioni, a cominciare dal fatto che i comandamenti sono detti scritti due volte nel testo e tra l'altro non sono perfettamente uguali, quindi non solo vi è una ripetizione, ma vi è anche l'imperfezione di un testo che non sai quale sia, perché in uno ci sono alcune parole e nell'altro ce ne sono delle altre. Quindi tutto il testo biblico è un testo carico di, come dire, di crepe. Sono quelle crepe attraverso le quali passa la luce, però, come diceva Leonard Cohen. È solo nella crepa, nella stonatura che si
trova,
riconosce il varco per esplorare.
E allora siamo sempre lì, siamo sempre in quel tra, in quella crepa. Siamo arrivati alla fine del nostro tempo, almeno per oggi, per questa puntata di Uomini e Profeti. Elena Leventhal, grazie per essere stata con noi, per aver passato questo sabato con noi.
Grazie a tutti voi e buona festa di Hanukkah che comincia domani.
Grazie a lei, abbiamo parlato del suo libro 10, sono le 10:12:25, ricordiamo che domani, domenica 22 dicembre, quarta puntata del ciclo con Marino Niola, le vite dei santi. Questa domenica entriamo in atmosfera natalizia, ascoltiamo la storia di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, la santa napoletana della fertilità che fece animare il bambinello del presepe. Allora, siamo arrivati alla fine, e auguri di buon Natale da tutta la redazione di Uomini e Profeti. Non ve l'ho ricordata prima, la facciamo un'altra volta, veramente non c'è tempo. Buon Natale, ci risentiamo sabato prossimo.